Nelle piccole cose sta la contentezza. Contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha. Un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve. Un po' di alberi e tanti libri. Libri in verticale, quelli che ho letto. E libri in orizzontale, quelli che leggerò. Un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve. Perché nelle piccole cose sta la contentezza. E contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha. Io ho pochissimi concetti ai quali credo da sempre e che mi accompagnano immutati da che esisto. Uno di questi ha cominciato a saltellare fuori negli ultimi giorni prepotentemente, parlandone con una collega, chiacchierando con un amico, sentendo sprazzi di conversazione di sconosciuti per strada. Questo concetto mio, che ha un bel posto comodo tra i miei preferiti, è questo: l'importanza di trovare un maestro. Sono fermamente convinta che sia basilare trovare un maestro nella vita, o più di uno, in verità. I maestri per me sono quelle persone che sanno trasmetterti la loro competenza, la loro professionalità, il loro talento, il loro sapere, con passione e amore. Sono quelle persone che ti ricorderai per tutta la vita, perché ti avranno fatto adorare un concetto, un autore, una materia, un precetto filosofico, ma anche una nuvola, un gessetto, un sorriso, uno sguardo. Ecco, i maestri sono quelle persone che, nonostante il loro grande lavoro di studio e approfondimento di una certa disciplina, te ne fanno innamorare anche se questa si dovesse trovare molto distante da te. E lo fanno con gli occhi sgranati, con la schiena china, con una sete curiosa. Sono loro che ti aiutano a crescere. Sono loro che formano il tuo sguardo. Spesso i maestri sono silenziosi e nascosti, non vanno di fretta, non ostentano la loro sapienza, un po' come gli gnomi o gli elfi, un po' come il vento e i sogni. Saperli riconoscere è cosa da poco in realtà, basta avere occhi, mente e cuore sempre aperti, spalancati verso il non so. Io ho un maestro persona, un giardiniere, che leggo, ascolto e mi compiaccio ogni tanto di sentire a voce. Lui mi indica la via giusta nel mio percorso naturale. Ogni tanto scovo maestri per caso, di sguincio per strada. A volte ci parliamo, e a volte intuisco solo da come guardano o da come si muovono che sono persone attente alle cose del mondo. Molto più spesso vado a rifugiarmi in un gran numero di maestri fatti di pagine e parole, i libri. Oggi vi voglio parlare di uno di questi libri che ho letto un anno fa e che ho voluto riprendere in mano per questa puntata. tirando in ballo l'impostazione di quelle puntate che durante il primo anno di Scarriolando, il mio amato podcast, chiamavo speciali e che si basavano sui libri. Il libro di oggi si intitola Il botanista, scritto da Marc Janson e Charlotte Fauve, e racconta la storia di uno scienziato sognatore, custode della ricchezza vegetale della terra. Marc Janson è botanico e agronomo. Dal 2013 è responsabile dell'erbario del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi. Charlotte Fauve è architetto paesaggista, giornalista e autrice di documentari. Marc Janson è uno scienziato e un sognatore, appassionato di piante, di fiori, di alberi e di ramoscelli. Bisogna essere un po' folli, oppure ben consapevoli dei pericoli che gravano sulla terra, per percorrerla senza sosta, tentando di ricostruirla all'interno del più grande erbario del mondo, quello di Parigi. Qui si trovano milioni di tesori, ghirlande di Ramses II, palme del Madagascar, camomilla di Athi-Mons, rampicanti polinesiani ormai estinti, ma anche zucche e rabarbaro, cipollotti e susini. 8 milioni di esemplari raccolti in più di 3 secoli e provenienti da tutto il pianeta, frutto di un'appassionata corsa al disvelamento di una natura vasta, misteriosa, tutta da decifrare e nutrita dall'appetito di botanici che insieme erano anche orticoltori, missionari, esploratori e avventurieri, come Michel Adanson, Joseph Piton de Tournefort e Pierre Poivre. Uomo moderno, abituato ad attraversare la biodiversità con la velocità degli aerei e non con la lentezza dei viaggiatori che vedevano cambiare la vegetazione al ritmo lento dei loro passi, Marc Janson conserva però degli antichi botanisti il piacere della scoperta, dei viaggi che fin da ragazzo lo hanno portato in tutto il mondo. Ma oggi, rispetto al passato, Marc Janson non si può accontentare di catalogare le specie vegetali. Classificando, organizzando, testimonia anche tutta la ricchezza che è andata perduta, spesso a causa dell'uomo. E così facendo, non fa rivivere ciò che è scomparso, ma ce ne regala la magia. È un universo intero, quello che dispiega davanti ai nostri occhi, palpitante, colorato, sublime, testimonianza del passato e monito per un futuro ancora possibile. Il botanista, scritto a 4 mani da Marc Janson e Charlotte Fauve, è un libro straordinario che attraversa 3 secoli e mezzo di storia e che ci farà entrare in un mondo di cui non sappiamo quasi nulla e che tuttavia è sempre più in pericolo, il nostro. Ora provvederò a leggervi alcuni stralci, nell'ordine in cui il libro è stato scritto, per accompagnarvi nella storia che qui è raccontata. Ecco le prime 2 pagine. Ho sempre sognato di addormentarmi in una serra. New York è una città di vetro e acciaio che mi ha aiutato a realizzare quel sogno folle. Immaginando ciò che poteva diventare quella megalopoli minerale, mi ci sono fabbricato un bozzolo di foglie e aria pura. A New York amavo la luce, il cielo che si squarcia sulle punte dei grattacieli, i temporali estivi che spaccano l'asfalto e fanno traboccare i tombini e gli ingressi delle stazioni della metropolitana. Amavo Central Park, foresta in mezzo agli edifici, la tensione costante tra natura e trionfo dell'urbanizzazione. Spesso la gente si stupisce della mia passione per l'ambiente urbano, ma forse l'amore per le piante consiste proprio nel sapersene circondare in qualunque luogo. In pochi mesi ho trasferito il rigoglio delle serre del Giardino Botanico di New York nella scatola vuota e luminosa del mio appartamento. Nel giardino botanico di Montpellier, il naturalista Commerson era stato licenziato per aver fatto man bassa di semi e pianticelle. Io però sono tentato di perdonarlo, essendo a mia volta soggetto ad attacchi di piantomania acuti, e vorrei essere in grado di far germogliare ogni seme per il semplice piacere di vedermelo schiudere in mano, dispiegando le vele verde chiaro. Un giorno, guardando un germoglio allungarsi in quella giungla urbana, ho scoperto una palma, la Cariota angustifoglia Zumaidar e Johnson. Cariota a foglie strette. Questo è il suo nome, che le ho dato io. Sono inventore di piante, o almeno è così che sarebbe stato definito il mio lavoro nel XVIII secolo. Tale espressione contiene una punta d'orgoglio che mi irrita, perché noi botanici non inventiamo niente, né apparecchi straordinari, né nuovi procedimenti, ma ci accontentiamo di riconoscere l'originalità dell'inesauribile catalogo di esseri viventi che la natura ci fa scorrere davanti agli occhi. Mi piace però che questo termine si richiami alla forza dell'immaginario. La Cariota, che ho inventato nel cuore del Bronx, viene da Sulawesi, un'isola indonesiana a forma di tridente ricurvo. È un pezzetto di terra con montagne ripide e foreste tropicali, dense, dove le foglie sono larghe come il torace di un uomo. Non saprei dire altro, perché non ci sono mai stato. È nei fogli di un erbario che ho incontrato questa palma, della quale nessuno prima di me aveva descritto la singolarità. Gli erbari hanno una potenza straordinaria, tanto che non è sempre necessario cambiare fuso orario per trovare una specie nuova. Questo non mi impedirà di sognare sulla Uesi. Non so se la mia bella palma Cariota vi cresca ancora. Le mascelle d'acciaio dei bulldozer non amano le scarpate ripide, divorano i pendii per piantarvi palme da olio. Eppure sono alberi molto belli, sublimi, ma ciò che ne ha fatto l'uomo è mostruoso. Ora vi voglio leggere una piccola descrizione di come Marc Janson crede debba essere un botanico e una breve descrizione di alcuni suoi colleghi. Ho sempre pensato che bisognasse essere un po' vagabondi per essere botanici. Amare la terra, le nubi, il fango. Coloro che hanno dato il proprio nome alle piante hanno elevato al rango di scienza la disinvoltura, il piacere dell'errare. Polpacci graffiati dalle erbe, lente di ingrandimento stretta tra le dita macchiate di verde. Li immagino talvolta divertirsi lungo i secoli, come i miei colleghi, durante la gita annuale dell'Herbier. Ognuno si aggira felice per la foresta di Athémont nella Saône. La dinamica di gruppo si basa sull'individualismo. 2 metri si percorrono in 2 ore, con un'esuberanza egoista, il naso per aria e gli occhi per terra, e ciascuno ammira rapito le specie preferite senza curarsi di quelle del vicino. C'è Tournefort, beffardo e burlone, che scotenna le rocce privandole del muschio per arricchire la sua collezione in miniatura. Inciampa su Adanson, che in preda a una follia commovente perde il suo interlocutore lungo descrizioni interminabili e a un tratto la camomilla sulla sponda di un fosso dà le vertigini. C'è il povero Lamarck, che amo tanto e che Napoleone ha fatto piangere. Lo immagino con una pianta in mano e lo sguardo perso tra le nubi, che fu il primo a definire. C'è anche Pierre Poivre, il botanico monco, che nasconde la sua raccolta nella fodera del mantello. Più vicino a noi c'è Léon Mercurin, il meticoloso impiegato delle poste, morto con il suo segreto, quello di un erbario dal colore inalterabile, malvarose dall'incarnato fresco, viole sempre viola. E poi Monsieur Aimonet, il caro Monsieur Aimonet, che facendo roteare il bastone chiude la marcia zoppicando sulle tracce dei suoi illustri predecessori. Ecco gli inventori delle piante, corteo dai grandi gesti entusiasti che si lascia sfuggire un fascio di fogli, quelli che state per leggere, selezione sentimentale e arbitraria sul filo dei ricordi di questa favolosa avventura. Ma da dove è nata la sua passione per la natura. Da piccolo era un bambino poco socievole, salvo qualche rara eccezione. Le persone mi spaventavano. Quando qualcuno suonava alla porta, correvo a nascondermi tra le foglie dell'orto. I contatti umani mi atterrivano, ma fuggendo rischiavo di trovarmi faccia a faccia con l'altro mio terrore, gli insetti volanti. Sebbene il rapporto di scala fosse a favore di un ragazzino come me, la paura li faceva apparire smisurati. Ho trascorso parte dell'infanzia nel carbonifero, a scappare da libellule dotate di mestole vitree e a urlare quando lo zeppelin di un tafano mi attaccava. Questo non mi impediva di scorrazzare per la campagna, ma restavo in guardia. In qualsiasi momento il terrore poteva assumere le sembianze di una Eshna cinaea Müller o di uno scarabeo rinoceronte. In giardino era tutto più tranquillo. Le sue recinzioni delimitavano un luogo pacifico, dove la natura e io coabitavamo senza scontri e senza urla. Restando un po' a distanza, mi lasciavo il tempo di addomesticare le mie paure e insieme quelle strane creature dotate di elitre. Con il naso alzato verso il firmamento viola del glicine, familiarizzavo, poco per volta, con coloro che, come me, avrebbero goduto del suo profumo e della sua ombra. Vi erano farfalle dalle ali leggere e inoffensive ed enormi sfere nere che emettevano un ronzio potente. Quando mi sorvolavano, nascondevo la testa tra le braccia, arrischiando un'occhiata solo quando il bombardiere se n'era andato. Affascinato spiavo l'inquietante attività di quegli insetti giganti. In autunno avevano abbandonato i fiori per venire a rovistare nella cornice della finestra. Dalla mia camera vedevo affaccendarsi le api legnaiole che avevo ormai identificato e che rosicchiavano il legno per sparire, infilandosi, mandibole in avanti, nella galleria da loro stesse scavata. Erano solitarie, mi erano simpatiche. Trovarmi in mezzo alla natura divenne in breve tempo il mio unico piacere. Dopo aver raccontato altri aneddoti di lui bambino, passando per la scoperta di alcune piante particolari, vi leggo un piccolo stralcio che dimostra la bella curiosità che ha guidato il nostro botanista. Durante la lettura, l'etichetta mi chiarì il ciclo di vita della Ravenea musicalis bentie, che ne sono sicuro avrebbe potuto ispirare Ovidio e le sue metamorfosi. Giunti a maturità, i frutti della Ravenea cadevano facendo cantare l'acqua, una melodia cristallina che Bentie aveva usato per battezzare quella palma più volubile delle sue consorelle, Musicalis. Secondo le osservazioni del botanico, i semi germogliavano sul letto sabbioso di un corso d'acqua. Le sue prime radici si fissavano nella sabbia, mentre le foglie della plantula si abbandonavano alla corrente. La metamorfosi avveniva quando la sommità del giovane fusto raggiungeva la superficie, allorché i nastri passivi sospinti dai flutti si ergevano in rami rigidi. A quel punto il ciuffo di Ravenea spuntava dalla profondità delle acque per trasformarsi in una palma massiccia e maestosa, arruffata come piace a noi. A questo punto ecco che anche Mark parla dell'importanza dei maestri, descrivendo quello che lui ha incontrato durante il suo lavoro al Museum, detto anche Herbier. Certe persone apparentemente dimenticavano l'ora per tutta la vita. La finivano lì, tra gli scaffali, presi dal sogno di spedizioni lontane. Costoro non avevano età, cioè erano molto vecchi. Questi anziani erano come fratelli maggiori per me e loro e per gli studenti che tentavano la sorte all'Herbier. Dai tempi di Darwin tutta la ricerca si articolava attorno all'albero filogenetico della vita, i cui rami sostenevano l'insieme delle creature terrestri, dai gruppi di specie più antichi, felci, muschi, conifere, ai più recenti, piante da fiore. All'Herbier gli stagisti e i dottorandi si sforzavano di affinare la posizione di una certa famiglia su un ramo di quel maxi albero. In assenza di una biblioteca generale abbastanza grande per ospitare l'insieme della documentazione, questa era suddivisa in grandi vetrine disposte all'entrata di ogni piano. I libri erano visibili, ma per consultarli bisognava trovare la chiave, il che ci obbligava a correre da un ufficio all'altro. Andavamo alla ricerca di Monsieur Aymonin, che ci indirizzava subito da quell'allegro brontolone di Guillaumet. Questo ovviamente aveva appena prestato il suo mazzo di chiavi a una studentessa della quale non ricordava più il nome, ma che studiava le orchidee del Brasile. In questo modo facevamo conoscenza. I vecchi del Museum avevano visto di tutto, collezionato di tutto, lavorato dappertutto, dalle isole Marchesi alla Nuova Zelanda. Erano spesso brontoloni e taciturni, più abituati a dialogare con il campione che con l'essere umano, ma con un aneddoto si facevano perdonare. Le notti di anacardi giganti e di elefanti nelle foreste del Banco, il panino al prosciutto e formaggio mummificato di Corner, che a quanto pareva era stato ritrovato 10 anni dopo il suo passaggio, secco e rancido, tra 2 campioni della Malesia. Mi parevano meravigliosi quei vecchi e i loro mondi scomparsi. Con loro l'herbier diventava uno spazio-tempo favoloso, quello di una realtà ancora in contatto con il XIX secolo, dove il DNA coabitava con l'orologio da taschino, dove il sapere era trasversale e dove i visitatori dialogavano in tutte le lingue. I vecchi avevano una risposta a tutto, una conoscenza intima di quel luogo in tutto il suo disordine, anche perché quel disordine era stato in parte organizzato da loro, nelle sue aggiunte e dimenticanze, nel corso di prestiti successivi che conservavano nelle profondità dei loro uffici. C'era Jules Eugène Vidal, nato nel 1914, un ometto con gli occhi arrotondati dagli occhiali a fondo di bottiglia, che si sentiva arrivare da lontano per via del ticchettio del bastone. Vidal era il più chiacchierone di tutti, fine conoscitore della flora dell'Indocina, della quale vantava il rigoglio a chiunque stesse ad ascoltarlo. A 92 anni era un uomo basso, curvo, ma ancora verde. Verde come la palma nana del Vietnam che gli era stata dedicata. Rapis Vidali Aver, T. Hakan Guyen M.P. Kappalok o Rafis di Vidal, per gli intimi. C'era Maurice Schmidt, nato nel 1922, un personaggio Schmidt, molto all'antica e con atteggiamenti da eterno ragazzino. Aveva una memoria fenomenale, ricordi che spaziavano dall'Africa all'Asia, la giovinezza in Costa d'Avorio, la fine della carriera in Nuova Caledonia. Era imbattibile sulle foreste di Driobalanops, su sabbia, un ecosistema dell'Indonesia quasi scomparso e che per me resterà quindi leggendario. C'era soprattutto Monsieur Aymonin, nato nel 1934. L'herbier era il suo universo. Vi trascorreva 364 giorni l'anno, circondato da foto del Madagascar, raffiguranti la foresta di Mandena o le rocce di Gneiss di Fort Dauphin. Era arrivato al Museum come assistente, in un'epoca in cui le esercitazioni pratiche si chiamavano ancora le leçons de choses, ed era giunto al grado più alto della gerarchia. Viveva da solo, e la botanica era tutta la sua vita. Le sue conoscenze erano generiche, ma nel senso nobile del termine, universali, enciclopediche. Ascoltandolo si aveva l'impressione che avesse memorizzato tutto ciò che cresceva sulla superficie della terra. E ancora queste sue considerazioni. Scuotendo le foglie dell'herbier, mi capitava di destare i ricordi assopiti di quei grandi uomini che mi sembravano più fragili da conservare e ordinare delle piante cui erano associati. Forse perché gli erbari raccontano anche la vita quotidiana delle personalità legate alla scienza dei vegetali. I loro campioni, che riportano la data della raccolta, tracciano instancabilmente la vita di un uomo. Senza volere, era a quello che ci attaccavamo, a quella familiarità di carta, a quelle esistenze che si raccontavano lungo lo scorrere delle stagioni e dei fiori incontrati. Forse è il motivo per cui scrivere questo libro mi è risultato tanto difficile. Non sapevo da che parte cominciare. All'ombra di ogni pianta trovavo un botanico e non sapevo se iniziare dall'uomo o dal vegetale. Nel libro vengono citate parecchie piante, altri maestri che hanno spesso un soprannome, tipo Capra, affibbiato ad un botanico, abile scalatore, che stava sempre curvo a raccogliere elementi nei prati e poi chino sui suoi fogli. Si raccontano anche viaggi, disavventure, scoperte e l'amore per il proprio lavoro. Qui vi leggo uno stralcio che parla dell'eredità preziosa lasciata da Tournefort. Ho letto 100 volte l'inventario che ne fu fatto dopo la sua scomparsa. Ne emana un aroma di trementina amara, di candela che trasuda, di serpillo carbonizzato e fluvi di un passato coperto da altri sedimenti e ormai scomparso. La sera, il chiarore delle candele proiettava sui muri ombre inquietanti. Il pezzo forte di Tournefort era un arboscello color porpora alto mezzo piede che cresceva sui cocci di una porcellana cinese. Il naturalista lo esponeva in mezzo a lucertole, ornamenti di piume, lance, crani, frutti. Il suo gabinetto scomparso mi farà sempre sognare. Quegli arbusti erano coralli. Lo invidio per avere conosciuto un'epoca in cui era possibile collezionarli senza scrupoli. Oggi i loro colori stravaganti, così eccessivamente tropicali, rosso scarlatto, rosa carne o color foglia morta, rischiano di sbiadire nei mari troppo caldi. Tournefort, accecato dai loro scheletri simili a un'arborescenza, li ammirava al punto d'averli collocati per errore nel regno vegetale. Per lui i coralli erano piante pietrose, le ostriche piante carnose. Nella grotta di Antiparos il naturalista provenzale aveva scambiato le concrezioni a cavolfiore delle stalattiti per dei germogli. Riteneva che la natura delle pietre e dei metalli fosse vicina a quella dei fiori che si sbriciolavano in pagliette, in semi minerali. Capire le distinzioni tra le creature del pianeta non è mai stato facile. Solo a metà del XVIII secolo le collezioni ereditate dal guazzabuglio del gabinetto reale sono state separate nei tre regni, minerale, animale e vegetale. Così nacque l'herbier, sottratto alle sirene, alle meteorite, agli smeraldi, ma dove gli oggetti strani non sono mai mancati, dai contenitori di oli medicinali alle cortecce della xiloteca. Quanto all'erbario di Tournefort, è un miracolo di fragilità, tenuto insieme da aghi sottili, quasi un'opera di sartoria. Ricordo di averne preso un campione a caso, un'euforbia. Le foglie avevano l'argento della pellicola di alluminio. Zizifi argenteo zelanico par bot, Jardin Botanique de Paris. E lo stesso valeva per ciascuna delle 6.000 piante dei 124 fasci di tavole di Tournefort. Al termine giardino secco, che andava di moda nel XVII secolo, preferiva quello di erbario, del quale gli si attribuisce la paternità. Se vi è piaciuto il racconto di Tournefort, sappiate che le pagine continuano con la nascita di Linneo e il racconto della sua vita e di come i suoi studi abbiano segnato una svolta nella storia naturale, dando i nomi agli esseri viventi che ci circondano, che contrapponendosi ad una nomenclatura complessa in latino, rende dunque accessibile a tutti la conoscenza delle piante. Dopo un po' di pagine, a un certo punto, si parla di nuovo di Monsieur Aymonet, ed ecco che torna il mio concetto dello sguardo. Tornare allo sguardo, all'osservazione, quello sguardo che non era più insegnato da tempo, ma che costituiva invece l'essenza stessa della botanica. con le sue bracciate di fiori raccolte a caso per le vie di Parigi, ci ricordava quanto questa si basasse innanzitutto su un'attenzione minuziosa e precisa al mondo vivente, alle sue antere piumate, alle stipole appuntite e ai suoi petali rosa. Non importa se i suoi successori non potevano più consacrare tanto tempo all'erborizzazione, lui continuava a chinarsi, a genuflettersi di fronte al vegetale, ogni vegetale. Ammiravo quell'attenzione, quel sapere, quella volontà di non dimenticare nulla della flora e dei suoi splendori. Poi il libro prosegue con il ricordo di un botanico scomparso, diventato oramai una presenza onirica per l'autore. Continua col racconto di un viaggio a New York e di come l'autore si renda conto di quanto sia cambiato il giardino botanico di New York rispetto alle descrizioni di illustri botanici del secolo XVIII. Ricordi di viaggio e di spedizioni botaniche. E a proposito di spedizioni botaniche, una spedizione botanica non ha nulla del bighellonare distratto. Sforzandosi di passare in rassegna ogni pianta, mira all'assoluto. E l'assoluto si raggiunge quando appare all'improvviso una piccola dorstenia dalle nervature argentee o una begonia minuscola e lanuginosa. Descrivere una pianta richiede un'intensa concentrazione, perché ciò che andrà smarrito per sempre al momento della pressatura deve ritrovarsi sulla carta. C'è la foto, naturalmente, ma nessuna immagine può sostituire lo scritto. Scrivere, descrivere, significa entrare nel segreto del vegetale, notare il lattice che stilla sul gambo, il nettare che cola dal pistillo, precisare il profumo che emana da una corolla, riferire l'ombra che si aggira sotto il ramo e posare la matita soltanto se, chiudendo gli occhi, la pianta è lì, identica. I botanici, tagliando un fiore, catturano l'istante e la complessità della vita. Nell'herbier, ogni elemento raccolto reca un numero unico. Quel numero è un'erba, una felce tanto quanto un ricordo, un momento del quale ci si è sforzati di serbare la memoria con tale precisione che può essere evocato all'istante quando si legge l'etichetta. Il filo d'argento luccica di nuovo sulle foglie della dorstenia e rischiara l'oblio. Questa pianta non è morta ed è tutta la foresta a riprendere forma. E a proposito di uno sguardo che si ripete. Bisogna vedere un freddo mattino di gennaio, sul presto, sorgere nel grigiore parigino il miraggio di un prunus di fronte al profilo austero dell'edificio di botanica. Davanti vi svetta quell'alberello tutto rosa, come se l'infelicità non esistesse. Nel cuore dell'inverno i suoi rami stupiscono i bambini. L'altro capo del mondo riposa sui suoi fragili fiori. È questa delicatezza che Pierre Poivre, i padri David e Delaware hanno scoperto. Una radice si allunga, un ramo si incurva, qualcuno si protende verso un arboscello che non ha mai visto. Questa è la scena originale, quella di un incontro che si svolge all'infinito su ogni tavola dell'herbier. È sempre una sorpresa. Ogni volta qualcuno ha sgranato gli occhi. E a proposito della magia dell'herbier, senza dubbio è questo il paradosso dell'herbier. Questa aridità in superficie, questi accumuli modesti che si moltiplicano all'infinito. La lettura che ne faccio è sempre tripla, scientifica, storica, umana. Ma per noi che utilizziamo questo mausoleo di piante morte come strumento di lavoro, il tesoro non si limita a questo scaffale. Si allarga a qualunque cosa, alla raccolta anonima, alla caterva di piante essiccate accumulantesi senza aneddoti particolari, il cui valore è inestimabile quanto i documenti che conserviamo separati dal resto. Cosa fare degli innumerevoli doppioni di Margherita Comune, che nella loro frenesia di raccolta i naturalisti avevano colto 359 volte, dalla Val d'Oise al nord del Portogallo? Nella comunità botanica i più estremisti si chiedevano se non bisognasse conservare soltanto i tipi, il 3-5% di campioni di riferimento che esistono oggi per ciascuna delle specie descritte sul pianeta. Il resto non serviva a nulla, bisognava liberarsene, gettare via tutto ciò che non si trovava in una cartellina rossa. Fortunatamente l'idea venne accantonata. 10 anni dopo, l'Herbier sarebbe diventato la risorsa indispensabile per documentare il nostro impatto sulla Terra. Da 3 secoli e mezzo, l'Herbier ha conservato tutto, le specie, i raccoglitori, ma anche le date e i luoghi di raccolta, conservando i campioni più banali e le loro ripetizioni, abbiamo evitato la rottura di un filo temporale tessuto lungo le raccolte. Il solo in grado di documentare in modo affidabile gli sconvolgimenti delle flore, dei paesaggi. Sulla superficie terrestre, i confini delle masse vegetali si muovono, messe in difficoltà dall'urbanizzazione, dallo sfruttamento eccessivo dei terreni per il pascolo, dalla deforestazione. Se conosciamo precisamente gli itinerari degli scienziati e le raccolte effettuate lungo i loro percorsi, possiamo disegnare con altrettanta precisione i contorni degli ecosistemi e registrarne le alterazioni. Ora vi leggo un brano in cui l'autore Marc Janson spiega che cos'è per lui l'Herbier. Eppure sono ottimista di natura, almeno per quanto riguarda la sopravvivenza delle piante. Le piante vincono sempre. In città, l'ambiente che potrebbe essere loro più ostile, sono dappertutto, più sorprendenti, più intraprendenti che altrove. Con l'occhio un po' allenato non potrete più lasciarvi sfuggire quell'ondulazione verde che urla al bordo del marciapiede. Nell'arco di 10 metri non è raro trovare una ventina di specie perfettamente a loro agio in strada. Ci sono tutti. Il non ti scordar di me, che con il suo azzurro timido fa uno sberleffo ai tubi di scappamento. La piantaggine, la buona vecchia piantaggine, che sta bene ovunque, soprattutto dove si fa calpestare. Ma anche le specie migranti, che ci arrivano da molto più lontano, la saeppola canadese, il senecione sudafricano. I marciapiedi delle nostre grandi metropoli ospitano un melting pot, sono il luogo per eccellenza dove si amalgamano le flore. Un banale non ti scordar di me si trova a fianco di una nuova arrivata, la Galinsoga parviflora, scappata dal Museum negli anni 90, dopo che qualche seme c'era stato mandato dall'America del Sud. Questa pianta che i brasiliani chiamano Picao Branco l'avrei presto incontrata a migliaia di chilometri di distanza in un pascolo nei pressi di Sao Paolo. Ma perché le piante stiano davvero bene, bisognerebbe asportare lo strato di asfalto, sollevare la striscia impermeabile che unisce ermeticamente i muri e la carreggiata e disporre al suo posto una fascia di terra perché le piante possano tornare a vivervi. Poco tempo fa, Monsieur Aymonin mi raccontava che raccoglieva bracciate di malva rose in centro a Parigi che emanavano un profumo di campagna, di villetta in pietra molare. Se avessi potuto fare di testa mia, sarei stato il primo a dare un colpo di piccone a quel nastro grigio. Nel frattempo immagino che la Senna in piena raggiunga i cassetti dei nostri compactus e riempia di umidità il contenuto. Nella mia visione l'Herbier si mette a germinare. Si comincia dalla plantula, che produce tranquillamente i suoi germogli nell'intimità di uno scaffale, preparando la sua grande evasione verso il cielo e la luce. Una di esse infila lo stelo nello spiraglio di un armadietto socchiuso e di lì a poco tentano tutte una sortita, rispettando l'ordine delle famiglie. i mirti accanto ai cavoli, le eriche in compagnia dei peperoni, i girasoli e margherite insieme. Una volta fuori, le classificazioni saltano. Il fragile edificio, tanto pazientemente eretto dai botanici, crolla di fronte all'inesorabile crescita delle liane. Le schizofragma, ortense rampicanti dai grandi fiori color panna, si appoggiano ai tubi della climatizzazione, issandosi fino ai quadri delle finestre, con le foglie a solleticare le vetrate. Protetto da un'arcata, un Moabi dell'Africa centrale inizia la sua paziente scalata, rafforzando i propri rami, preparandosi a sollevare il tetto per farvi entrare il vento e i raggi del sole. Una volta spinta via la copertura, la vegetazione si dà alla pazza gioia, ergendosi sopra i tetti di Parigi. A 70 metri di altezza, il Moabi fa concorrenza a Notre Dame. Sarebbe la genesi di una foresta, la spontaneità della vita sarebbe la rovina dell'herbier, una flora mondializzata, unificata, selvaggia, in fuga attraverso le strade di Parigi. Per il momento la Senna sale senza costituire un pericolo per il Jardin des Plantes, ma fate attenzione perché le piante stanno complottando senza farsi notare lungo i marciapiedi. Eccoci arrivati alla fine del libro. Vi voglio lasciare leggendovi le ultime due pagine in cui Marc Janson spiega com'è nato e perché è nato questo libro. L'evocazione di questi nomi e di queste epoche non sarebbe stata possibile senza attingere a una biblioteca ricca quanto queste pagine. Durante tutta la narrazione abbiamo consultato abbondantemente pubblicazioni scientifiche e storiche. Ogni dettaglio proviene da uno scambio epistolare o da un racconto di avventure, da un articolo scientifico o da un giornale di bordo, del quale abbiamo spesso conservato i termini, non per facilità, ma perché la loro freschezza e precisione, anche attraverso i secoli, ci sembravano insuperabili. Non essendo storici, abbiamo frequentemente utilizzato le opere degli specialisti che citeremo tra poco. Ne approfittiamo per scusarci delle eventuali interpretazioni che potrebbero far sussultare gli esperti dell'uno o altro periodo. Poiché un apparato di note avrebbe appesantito troppo la lettura, vorremmo condividere con voi questa bibliografia personale, organizzata attorno ad alcuni grandi temi che attraversano il nostro libro. Dietro ciascuno di essi si trova ovviamente l'Herbier, fonte inevitabile, nella quale abbiamo raccolto di tutto e di più. Molti documenti si trovano esclusivamente sui suoi scaffali. Questo libro non sarebbe esistito senza quella miriade di scritti e di campioni, senza gli esploratori di ieri e gli scienziati di oggi, che talvolta, non necessariamente per colpa di una febbre maligna, ci hanno lasciato durante la stesura di quest'opera. Dedichiamo qualche fiore sbocciato in queste righe a Maurice Schmidt, che a 96 primavere è andato a controllare se le foreste di Drio Balanops sulla sabbia non si trovano per caso da qualche parte nel giardino dell'Eden. Su una nota più personale, vorrei rendere omaggio e ringraziare i miei colleghi per il loro quotidiano lavoro di formica, per l'impegno nonostante l'ostacolo rappresentato da un apparato amministrativo talvolta poco incline a dare un senso ai nostri mestieri. Spero che queste parole riusciranno a convincerli, una volta per tutte, che la mille foglie che condividiamo è un luogo unico e che le loro competenze sono rare e speciali. Senza di loro, niente collezione. Infine, un'ultima parola per il Muséum National d'Histoire Naturelle, istituzione all'incrocio di tutte le problematiche contemporanee che ho l'onore di frequentare ogni giorno. I maestri persone o i maestri libri stanno lì, con gli occhi sgranati, la schiena china, una sete curiosa, tramandano la loro passione con una cura maniacale e impossibile da trattenere. Io facilmente mi innamoro di loro. Grazie a loro io cresco e trovo il mio sguardo. Spesso i maestri sono silenziosi e nascosti, non vanno di fretta, non ostentano la loro sapienza, un po' come gli gnomi o gli elfi, un po' come il vento e i sogni. Saperli riconoscere è cosa da poco, in realtà. Basta avere occhi, mente e cuore sempre aperti, spalancati verso il non so. Nelle piccole cose sta la contentezza. Contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha. Un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve. Un po' di alberi e tanti libri. Libri in verticale, quelli che ho letto. E libri in orizzontale, quelli che leggerò. Un giardino e una biblioteca è tutto ciò che mi serve. Perché nelle piccole cose sta la contentezza. E contentezza vuol dire accontentarsi di ciò che si ha.